Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Carissimo, saluto a tutti quanti voi che mi ascoltate. Come avete avuto modo di sapere, anche perché l'ho ripetuto diverse volte e forse vi ho anche annoiato, il titolo di queste trasmissioni è Vieni a vedere Gesù. Oggi vogliamo andare oltre nella nostra relazione con Lui e vogliamo farlo per rendere la nostra testimonianza ancora più forte, più credibile, simile a quella dell'Apostolo Giovanni. Noi oggi vogliamo vedere come non soltanto vedere Gesù, ma come toccare Gesù. Giovanni scrive nella sua prima lettera queste parole: quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, ne rendiamo testimonianza. Giovanni in questo modo dà le sue credenziali come testimone di Cristo. Egli, come abbiamo letto, ha udito, visto, contemplato e toccato. Queste credenziali fanno di lui un testimone attendibile. C'è un episodio nella vita di Gesù in cui una donna tocca la veste di Gesù per essere guarita. Leggiamo la cronaca di questo fatto così come Luca ce lo ha trasmesso in Luca capitolo 8.
Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva speso tutti i suoi beni con i medici senza poter essere guarita da nessuno, si avvicinò di dietro e gli toccò il lembo della veste, e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò: «Chi mi ha toccato?» E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: «Maestro, la folla ti stringe e ti preme». Ma Gesù replicò: «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me». La donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e, gettatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita in un istante. Ma egli le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace».
Luca ci dice che una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, e poi c'è questa nota dolente, se vogliamo, e aveva speso tutti i suoi beni con i medici, senza poter essere guarita da nessuno, si avvicinò di dietro a Gesù e gli toccò il lembo della veste. Siamo in una situazione in cui Gesù è per la strada, intorno a lui ci sono centinaia, forse migliaia di persone che lo premono, persone che vorrebbero toccarlo, che vorrebbero parlare con lui. E tra queste persone c'è questa donna, una donna che ha un serio problema. Malata da 12 anni, con la speranza di guarigione ormai azzerata, come era, penso, vicino allo zero anche il suo gruzzoletto. Oltre a tutto questo, non dimentichiamo una cosa, che la malattia di cui soffriva la rendeva impura, secondo le regole cerimoniali ebraiche, e di conseguenza le alienavano la possibilità di frequentare il Tempio e le persone, quindi di esprimere la sua religiosità. Infatti nel libro del Levitico troviamo queste disposizioni molto chiare, anche se per noi incomprensibili. Nel libro del Levitico appunto leggiamo: «Quando una donna avrà perdite di sangue per le mestruazioni, la sua impurità durerà 7 giorni e chiunque la toccherà sarà impuro fino a sera». Quindi non soltanto la donna che aveva nel momento del suo ciclo era impura, ma chiunque si avvicinava e la toccava diventava a sua volta impuro. E questa donna aveva un flusso ininterrotto da 12 anni. Certo, quello che abbiamo letto nel libro del Levitico sono per noi prescrizioni incomprensibili, molto lontane dal nostro modo di ragionare. Sta di fatto che le cose andavano così al tempo. Oltre al suo malessere fisico, c'erano anche tutte le conseguenze che questa malattia comportava. Secondo il testo letto, appunto, la donna doveva essere considerata impura per tutto il tempo delle mestruazioni e non poteva neanche avere contatti con altre persone. Bastava che qualcuno la toccasse per essere a sua volta considerato impuro, e quindi anche lui c'era questa restrizione che per 7 giorni non poteva accedere al Tempio. Ora comprendiamo il perché questa donna si è avvicinata a Gesù alle spalle e gli ha toccato la veste senza dire nulla. La calca, come dicevamo, intorno a Gesù era davvero pressante, e chissà quante persone hanno toccato inavvertitamente questa donna, e anche loro, se l'avessero saputo, non avrebbero potuto assistere ai riti religiosi per 7 giorni, anche Gesù. Oltre il lato sociale e religioso c'era anche quello economico, come abbiamo evidenziato. Infatti l'Evangelista ha cura di ricordarci che la donna aveva speso tutti i suoi beni con i medici. Oltre la malattia sicuramente fastidiosa e debilitante, oltre l'emarginazione sociale, questa donna era ridotta sul lastrico. Il suo problema, che oggi sarebbe sicuramente facilmente risolvibile, allora era un serio e grosso problema. La donna, dopo aver provato tutte le terapie del tempo senza nessun giovamento, ricorre a Gesù, la sua ultima speranza. Non poteva chiedere apertamente di essere guarita, proprio per tutto quello che abbiamo detto prima. Infatti si sarebbe proprio esposta all'ira dei presenti, che l'avrebbero cacciata tutti a malo modo. Per questo lo fa di nascosto. Tocca un lembo della sua veste, della veste di Gesù, con la convinzione che solo quello, solo questo tocco, questo gesto, sarebbe bastato. Ma questo tocco è avvertito da Gesù, perché, come lui stesso disse, una potenza era uscita da lui. Non vogliamo soffermarci sulla questione della potenza uscita, primo perché non è questo il punto, abbiamo altre cose da dire, secondo perché troviamo questa espressione solo qui e non possiamo avanzare ipotesi suffragate da altri passi della scrittura, e quando questo non c'è possono essere fatte soltanto delle speculazioni, e questo non vogliamo farlo. Una cosa è certa però: la donna pensava di passare inosservata, ma mi chiedo e vi chiedo, è possibile passare inosservati quando si ha a che fare con Dio? Sappiamo che non è così. Infatti nel bellissimo Salmo 139 leggiamo queste belle parole. Signore, dice il salmista Davide, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo, quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu, o Signore, già la conosci appieno. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era ancora sorto. In questo salmo Davide pone in evidenza l'onniscienza e la preveggenza di Dio. Nulla di noi gli è nascosto. Anche i nostri più intimi pensieri si presentano a lui in piena luce. Egli sa già cosa penseremo e che cosa faremo domani, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Come ti senti di fronte a un Dio simile? Pensi ancora che tu puoi nascondere qualche cosa al suo sguardo, qualche cosa di te? Quali sentimenti suscitano la realtà della sua onniscienza? Paura? Fiducia? Riconoscenza? In me credo che ci siano tutti. Il timore, la fiducia, la riconoscenza. Timore perché sento di essere sporco di fronte alla sua santità, di essere opaco di fronte alla sua vivida luce, una nullità di fronte alla sua immensa grandezza. Fiducia perché lui sa meglio di me che cosa è bene per me, ciò che avviene nella mia vita, di bello o di brutto, è sotto il controllo della sua regale signoria. Sapendo che lui sa tutto, anche ciò che mi accadrà domani, dopodomani, rende reale l'espressione di Paolo, questa espressione: Dio fa tendere ogni cosa al bene di quelli che lo amano, perché li ha chiamati in base al suo progetto di salvezza. Proseguiamo nel nostro racconto. E Gesù domandò: chi mi ha toccato? E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: «Maestro, la folla ti stringe, ti preme!» Lo abbiamo più volte sottolineato, non sempre è stato facile per i discepoli capire il Maestro. Anzi, il più delle volte non lo hanno compreso. Infatti, di fronte alla sua domanda, considerata senz'altro un po' sciocca, considerata appunto la situazione in cui erano, lo stupore dei discepoli è evidente: «Maestro, la folla ti stringe, ti preme! Come puoi dire chi mi ha toccato? Centinaia di persone ti stanno toccando, anch'io, e anche tu che mi ascolti, senz'altro avremmo avuto la stessa reazione, semplicemente perché il nostro ragionamento è legato a certi schemi e non può uscire al di là di questi, e questi schemi, nel quale siamo in qualche modo dentro, intrappolati se vogliamo, sono formati dalle esperienze che facciamo. Spesso agiamo spinti da quelli che vengono considerati riflessi condizionati. Avete senz'altro sentito parlare del cane di Pavlov. Questo scienziato russo, Ivan Pavlov, premio Nobel per la medicina nel 1904, fece degli esperimenti sugli animali. Il più famoso è stato quello in cui, quando portava da mangiare al cane, suonava un campanello. Per un po' è andata avanti così. In seguito constatò che bastava far suonare il campanello senza portare il cibo e il suo cane muoveva gioiosamente la coda e aumentava la salivazione, la famosa acquolina in bocca. Per la cronaca, questo cane, diventato poi famoso, è in bella mostra, naturalmente imbalsamato, in un museo dedicato allo scienziato in una città della Russia. Anche noi spesso abbiamo dei riflessi condizionati dalle esperienze che abbiamo fatto, ma grazie a Dio noi non siamo soltanto un impasto di istinti, abbiamo anche una capacità di ragionare. Dobbiamo ammettere però che anche il nostro pensiero è spesso condizionato dalle vicende che abbiamo vissuto. Ritorniamo al nostro racconto. Spesso dicevamo: non riusciamo a capire il Maestro, e il suo modo di pensare e di agire ci sorprende. Ci trova spiazzati. La fede però ci aiuta a stare con Gesù anche quando non lo capiamo. Sì, perché la fede è essenzialmente fiducia. Io mi fido del Signore anche quando non riesco a capirlo. Ci sarebbe bisogno della fede se tutto fosse facilmente comprensibile? È vero, tantissime persone avranno toccato Gesù, ma solo il tocco della donna ha avuto dei risultati miracolosi. Perché? Perché il suo gesto era accompagnato dalla semplice, infantile fiducia che bastava poco per ottenere un miracolo dal Signore. Riprendiamo la lettura del testo. La donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e gettatosi ai piedi di Gesù, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita in un istante. Ma egli le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace». La donna si è sentita scoperta e si avvicina a Gesù tremante di paura. Perché? Pensava forse di aver preso di nascosto qualche cosa? In altre parole, rubato qualche cosa al Maestro? Pensava forse che Gesù non se ne sarebbe accorto? O forse era tremante di paura perché, nelle sue condizioni di impurità, come abbiamo detto, aveva nello stesso istante del tocco reso impuro anche Gesù, secondo appunto la legge cerimoniale, sicuramente difficile leggere nel cuore della donna. Probabilmente la sua paura era frutto di sentimenti diversi. Nonostante questo, la donna confessa di essere lei la colpevole e dichiara anche lo scopo che l'ha spinta in quel gesto. Ora questa donna, con un notevole carico di problemi, angosciata dalla sua malattia, ha risolto finalmente il suo problema. In un istante si trova guarita e alleggerita dal peso che si portava da tanti anni. Perché? Perché ha toccato Gesù. Vorrei tornare per un attimo al versetto della lettera di Giovanni che abbiamo letto a inizio trasmissione. Quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, noi ne rendiamo testimonianza. In questo passo l'Apostolo parla della sua esperienza con Gesù. Come sappiamo, Giovanni è stato uno dei primi a mettersi al seguito di Gesù e con lui ha vissuto 3 intensissimi anni della vita. Provo a immaginare che straordinaria esperienza può essere stata. Un'esperienza che sicuramente lascia il segno. I gradi di questa esperienza sono evidenziati in questo modo, come abbiamo detto già alcune volte. Udito, visto, contemplato, toccato. L'aver toccato Gesù quindi è l'apice dell'esperienza. Non era soltanto una voce da udire, non solo una visione da vedere, contemplare, ma un essere in carne ed ossa, da toccare. Una esperienza totale e coinvolgente. 2 noti studiosi offrono questo commento al passo citato. Il primo: l'Evangelo non si occupa di qualche figura mistica, simile alle vaghe forme dei misteri greci, ma di una genuina persona storica. Egli è stato udito, veduto e toccato. L'accento che viene posto sulla realtà della manifestazione di Gesù è in costante aumento. L'altro studioso: l'aver udito non era abbastanza. Nel Vecchio Testamento gli uomini udivano la voce di Dio. L'aver visto era già più probativo. L'aver toccato era la prova conclusiva della realtà materiale della parola, Gesù Cristo, che è diventata carne e abitata per un tempo fra di noi. Giovanni non è solo l'araldo di un messaggio ricevuto, ma è testimone di una realtà che lui stesso ha vissuto e, come dicevo, udito, visto, toccato. I Vangeli non sono solo bei discorsi di stampo etico-religioso, ma sono la testimonianza resa a dei fatti accaduti nella nostra realtà. Questo l'abbiamo già detto e più di una volta. Ora però c'è una cosa che vorrei approfondire. Anche noi siamo chiamati ad essere testimoni di Cristo. Infatti Gesù stesso ha detto: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Ogni credente è chiamato a essere testimoni di Cristo. Questo è un dato. Un altro dato che emerge è che il testimone è colui che ha udito, visto, contemplato, toccato. Se questo è vero, come possiamo noi oggi essere testimoni? Il primo, udito. Romani 10:17, la lettera di Paolo. In questa lettera così si esprime Paolo: così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Noi possiamo oggi udire le parole di Cristo attraverso la lettura e l'ascolto della Bibbia. Anch'io posso dire di aver udito e più di una volta la parola di Gesù. Visto e contemplato. Paolo, scrivendo ai credenti della Galazia, così si esprime: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati? Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso. Cosa vuol dire con queste parole l'Apostolo Paolo? In pratica sta dicendo che con la sua predicazione, col suo insegnamento intorno a Cristo, è come se avesse presentato Gesù vivo in carne ed ossa ai credenti della Galazia. Una vera predicazione del Vangelo sostenuta dallo Spirito Santo, non quelle noiose e sconclusionate che qualche volta ascoltiamo. Una vera predicazione di questo tipo, dicevo, deve rendere vivo il personaggio di cui parla, permettendo così agli ascoltatori di vedere Gesù, se non fisicamente, almeno con gli occhi del cuore. Questo è stato fin dall'inizio l'intento di queste meditazioni. Ci sono riuscito? Quanto ci sono riuscito? Mi piacerebbe sentire il vostro parere. E da ultimo, toccato. Se tramite le parole possiamo far udire e vedere Gesù, diventa problematico farlo toccare. Eppure è possibile, anche oggi. Toccare è un'esperienza tattile, chiaramente concreta, che lascia delle sensazioni. L'esperienza di fede è appunto un'esperienza concreta, visibile, che lascia dei profondi segni non solo sulla nostra anima, ma in tutto il nostro essere. Una fede che non lascia dei segni evidenti è una non fede, una fede morta, come dice Giacomo. In questo modo noi possiamo toccare Gesù, ossia avvertire la concretezza della sua presenza nella nostra vita, una presenza che lascia dei segni. Così anche noi saremo dei testimoni attendibili. Vorrei concludere con un'ultima nota, mettendo in rilievo le parole che Gesù ha rivolto alla donna. Gli disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, va in pace. È stato forse il tocco della donna a causare la guarigione? No. Se Gesù chiama la donna a mostrarsi, è proprio perché aveva una verità importante da comunicargli. Si rivolge a lei con l'appellativo figliola per comunicargli così il suo affetto. Non voleva rimproverarla. In seguito, però, gli dice una cosa importante. È come se gli avesse detto: guarda, non è stato il tocco, il tuo tocco a salvarti, anche perché in tanti mi hanno toccato e non sono guariti, ma la fede che tu hai posto su di me. Sono io che ti ho guarito, sono io che ti ho sentito e ho voluto la tua guarigione. Non c'è niente di magico né di scontato nel tuo gesto. Io ho voluto la tua guarigione perché ho letto nel tuo cuore, io ho visto la tua fede e anche il tuo bisogno, il tuo desiderio. Toccare Gesù, ossia avvertire nel concreto della vita la sua presenza operante, è un'esperienza straordinaria ed è un'esperienza che sicuramente vale la pena di fare e vi auguro di fare. Per ora vi saluto con un abbraccio, affettuosamente. Ciao a tutti. Vi ricordo il mio indirizzo di posta elettronica per chi volesse scrivermi: gianni.rigamonti@libero.it. Ciao a tutti.